Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo gli apostoli dissero al Signore: accresci la nostra fede. E il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradica e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi sia un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha seguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. Se rileggete con attenzione questo racconto, vi renderete conto che, come purtroppo accade spesso nel Vangelo, non ci sta una logica nel discorso, specie se tornando a casa prendete il testo del Vangelo che avete, una Bibbia, e leggetevi questi passi, così un po' alla volta imparate, così un po' alla volta nel corso degli anni il Vangelo vi diventerà familiare, ma fondamentalmente scoprirete che ci stanno troppe cose che non funzionano. Non c'entra proprio niente in questo racconto, per esempio: Signore, aumenta la nostra fede. E vabbè. E poi appresso, se uno viene dalla campagna, eccetera, tu trattalo. Dove sta il collegamento? Io non lo riesco a vedere. E poi c'è un fatto fondamentale che non funziona. Cioè, qua il testo è pesante. Cioè, pare che noi non facciamo mai niente, che tutta la nostra opera umana non serve a niente. Quando avete fatto tutto quello che dovevate fare, lì siamo servi inutili. E se siamo servi inutili, viene la voglia e dice: allora io non mi metto a servire, faccio il comodo mio, vivo come posso vivere. Vedete, sono delle cose che non funzionano qua dentro. E invece la fede e il servizio, Signore, aumenta la nostra fede. E il servizio che poi sarà raccontato in quel fatterello devono andare molto legati insieme, solo che bisogna trovare una chiave per leggerla. Ora, la chiave per leggere questo testo è quella di fare un passo indietro. Io sto cercando domenica per domenica di mostrarvi come le parabole del figlio al prodigo, del fattore infedele, del ricco pulone e ora questa sono tutto un discorso. Purtroppo ci fermiamo sulla lettura superficiale, non troviamo le risposte e basta, tagliamo. E allora tutte le cose poi le commentiamo uno per uno. No, quello è Gesù Cristo nel Vangelo, ha fatto un lungo discorso. Ha fatto il discorso di come lui scende dal cielo e diventa l'uomo dalle mani bucate. Ha chiarito che quando viene nel mondo lui non viene per esigere ma per rimettere i debiti, e quindi ci perdona tutti quanti, il fattore infedele. Poi ha fatto il discorso con ricche pulone e là sapete qual è il discorso? Dice: figlio mio, sacerdote mio, cristiano mio, non restare con la mentalità della legge, perché se no non si capisce niente. Allora tutta quella parabola del ricche pulone va letta proprio in termini giudaici, cioè voi siete legati alle norme, alle leggi, la Torah, la legge, e quindi su quello vi basate. Alla fine che arriva che quelle conclusioni sbalorditive: tu sei stato ricco in terra, devi essere povero in cielo, hai sofferto in terra, sei consolato in cielo. Una meccanica, diciamo, materiale, una meccanica numerica che non tiene proprio senso, matematica. E invece alla fine poi si esce quella frase: anche se uno torna dai morti non si consoleranno, badassero a Mosè e ai profeti. Quella è la mentalità giudaica, che all'inizio della Chiesa era molto forte, quindi molti venivano a chiedere regole, a obbedienza alle regole ai cristiani, non la fede. E questa situazione, vedete, l'abbiamo pagata per 2000 anni. Qua, perché è arrivato un certo Francesco a Roma, si comincia a parlare non più di regole. Ma fateci caso che la vostra fede purtroppo è tutta fatta di regole, tutta fatta di regole. E Gesù Cristo ha detto: un solo comandamento vi lascio, amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi. E invece, guardate, la protervia a continuare i 10 comandamenti, e ci consolammo a ripetere i 10 comandamenti. Gesù Cristo ha detto un comandamento. Ma poiché i 10 comandamenti fanno comodo, perché uno dice: io non rubo, io non ho ucciso, e uno si comincia a scansare, alla fine succede che segui i 10 comandamenti, si fa per dire, perché molto spesso li viola, ma poi non ama il prossimo. Allora tutto il punto importante, vedete, nella nostra fede è il passaggio dalle regole all'amore. Io mi ricordo sempre, e cito sempre, quando in America ci fu il dottor Spock che stabilì le regole di come le madri dovevano curare i figli, i bambini. Era il padre di tutti i bambini d'America. I bambini non andavano fatti così, bisognava, non so, dargli da mangiare a ora fissa, bisognava fare quello. Poi si è fatto vecchio, ha guardato il fallimento di tutto, ha detto: ho sbagliato tutto. E le donne sono state tante cretine che hanno seguito quelle regole. E io mi ricordo invece le nostre vecchie madri, le quali seguivano l'istinto materno. Sì, è vero, cosa consigliavano col medico, ma fondamentalmente li guidava l'amore verso di noi figli e ci curavano. Così è il cristianesimo. Ma finiamo le regole e le controregole, finiamo di sentirci buoni solo perché abbiamo detto il rosario, abbiamo fatto la passeggiata dietro una candela in mano e via discorrendo, e cominciamo a domandarci: ma a me me ne frega niente del mio prossimo? E scopriamo che a noi del nostro prossimo non ce ne frega proprio niente, e ognuno fa il porco comodo suo, però santamente. Ecco perché la bizzoccheria ha distrutto la Chiesa. Ma la bizzoccheria nasce dal giudaismo di partenza, dalla parabola del ricco pulone. Tu sei stato, hai sofferto in vita, o rigodi Lazzaro, tu e pulone hai mangiato in vita, schiatta nell'inferno. Questo non è il cristianesimo. Il cristianesimo è questo, vedete, che stiamo cominciando a leggere, e purtroppo ci vorrebbe molto tempo per commentarvelo. Non esistono contrapposizione, c'è solamente fede, fiducia. E allora Gesù Cristo dice: ma non mi venite a dire la fiducia, cioè, Signore, aumenta la nostra fede, cose che facciamo tutti quanti noi. Che Gesù Cristo: non avete capito niente. Io non vi sto chiedendo le virtù eroiche, come scriviamo noi per i santi, una virtù, e me ne frega a me della virtù eroica del santo. Il punto è avere fiducia o non fiducia in Cristo. Quello è quello che conta. E noi non abbiamo più fiducia nel nostro Signore, cerchiamo di scardargli qualche cosa, ripetendo le preghiere, quasi che la dovessimo stancare. Ma non abbiamo fiducia. La fiducia è quella cosa che si ha, vedete, da bambini, quando io mi ricordo sempre che mia madre ci insegnava a camminare appoggiandoci vicino al muro, e si metteva accovacciata a terra con le mani così, e diceva: vieni. E noi avevamo paura, però avevamo un pizzico di fiducia nel fatto che nostra madre avrebbe allungato le braccia se stavamo cadendo. Quella è la fiducia, quella è la fede. Noi, il ragionamento, tutte quelle cretinaggini che si scrivono libri così, tutto ragionamento. La fede è fiducia, questo significa la parola pistis greca, fiducia. Noi non abbiamo più fiducia nella provvidenza divina, non abbiamo più fiducia nel rapporto con Dio. Signore altissimo, quello c'è, fratello, ve lo siete mai pensati? Come dice? I miei fratelli, non vi chiamerò più servi, vi chiamo amici. Quello è amico mio. Allora non è più il problema, guardate ancora se leggete, uno che torna dalla campagna e qua dice: vaglio, ma tu che credi che stai qua, poi mi stai a tavola a mangiare, prepara il pranzo e fai la cosa, cioè. Così immaginiamo noi, serviamo qui Cristo, non avere niente. Gesù Cristo, quando arriva, dice una cosa molto semplice: figli miei, tu hai lavorato in campagna, hai lavorato, ecco. Ora, come disse agli apostoli, andate a preparare la Pasqua, andate a preparare la cena, che a macerà tutte quante insieme. Non dire no, schiatta là, mettiti prima a fare il cameriere, poi alla fine casomai mangerai le briciole della mia mensa, no. È tutto diverso, guardate, è tutta una visione completamente diversa. E quindi la fiducia non è un contratto. Io ti do questo e tu mi dai questo. Come noi facciamo con le preghiere, con le cose, quasi quasi ci facciamo, faccio una bella novena, così poi devo avere quello da quell'altro lato. No, fratelli miei, non è questo assolutamente. L'unica opera che conta è questa qua, vedete, l'Eucaristia. L'unica opera. E dietro quest'opera ci sta, se abbiamo fede, perché mo ci vuole la fede, che se è pane e vino, e quando ve lo do, sa di pane e di vino. E che è successo? E bisogna avere quello scatto di fede, credere che veramente questo è Gesù Cristo che viene da me. La teniamo questa fede? Questa è la domanda sempre che mi pongo personalmente e pongo a voi. Perché sennò non andiamo avanti, vedete? Il mondo è rappresentato proprio da questo pane. Quando voi mi offrite il pane e il vino, state attenti, dietro il pane che c'è sta? Terra zappata, seminata, sarchiata, falciata, molita con la macina, impastata, messa nel forno, esce pane. Il vino, colta l'uva, tagliata, schiacciata e torchiata, messa nella bara del tino, muore e dopo pochi giorni risorge come acqua ardente, infatti evapora verso di. Voi quando mi offrite questo, mi offrite tutta la vostra vita. Allora non c'è sta bisogno che via Nostro Signore a ti chiedo qualche altra cosa, no. Portatemi quello che tenete. Avete qualcosa da mangiare? Chiese Gesù Cristo ai suoi discepoli. E quelli gli offrirono un pezzo di pesce fritto. Ecco, noi la vita nostra è questa, né più né meno. Tutti i re sono chiacchiere, sono filosofemi, sono cose per cercare di tenervi soggetti. Dobbiamo riscoprire in noi questa nostra opera, preparare il pane e il vino. Perché la cosa bella è che noi purtroppo, noi monaci fanno il pane, cose fanno il vino, eccetera, ma se voi lo portaste da casa vostra, e quando una volta si impastava il pane nelle case, e diciamo che un giorno lo porta lei, un giorno lui, oppure ognuno porta una piccola michetta di pane, allora secondo me quanto è bello, perché voi la mettete là sopra e io quando la do, non la do a lei che l'ha portata, la do a tutti voi. Allora ecco che sentiamo che ci stiamo scambiando la nostra vita. E uno dice, guarda che se ci stiamo scambiando la nostra vita qua, nel segno, nella recitazione, nel dramma dell'Eucaristia, quando torniamo a casa, il pane bisogna continuare a farlo, il vino continuare a farlo. E offrire il pane e il vino, non solamente qua nella chiesa, tutte le cose e via discorrendo, ma offrirlo al Cristo che è il nostro prossimo. Punto. Noi, io perciò non amo tutte le statue, le cose e via discorrendo, non mi piacciono proprio. Ma non mi piacciono non perché devo fare la guerra contro le statue, ma perché noi andiamo a guardare il cuore di Gesù e ci scordiamo che il cuore di Gesù sta là fuori. Questo lo dimentichiamo, non ci vogliamo proprio pensare, quindi allora io lo dico, voi lo sentite, lo capite, però tornate a casa e guardate il cuore di Gesù. Allora di fotografie, di statue, di cose stiamo pieni fin dentro le ossa, però nessuno si ricorda. Pane e vino si portano qua, ma bisogna portarle e costruirle in casa propria. Il prossimo è Gesù Cristo. Ecco, vedete, questa mi pare che sia la sintesi, ma sarebbe troppo difficile farvi vedere come anche in questo testo, se si riesce a leggere con attenzione, si ricompitano dei punti, quello che vi ho detto sta scritto sotto. Questo non è un testo che parla di questa parabola che non si capisce niente. Il testo dice, voi dovete fare Eucaristia, noi dobbiamo mangiare insieme con Dio. E qua invece pensiamo solamente quante ostie ci siamo mangiate. È la gente che va correndo in chiesa per fare 10 comunioni e nessuno pensa di avere la comunione qua, di avere la comunione qua, cioè col proprio prossimo. Pensate un poco, se i politici facessero i politici per amore del prossimo, se i medici facessero i medici per amore del prossimo, se i funzionari pubblici facessero per amore del prossimo, allora sì che questo mondo andrebbe avanti. Non andrà mai avanti con le regole, con le leggi. Le leggi possono dare una guida, e infatti non bastano i pubblici ministeri e i carabinieri per far camminare la cosa pubblica, e non bastano tutte le scomuniche che cadono dal Vaticano per portare i cristiani a essere un po' più cristiani. Perciò ogni domenica noi facciamo fare un passo avanti. Tuttavia, vedete, vi lo ripeto, provate sempre a tornare a casa e a leggervi quei passi del Vangelo. Forse tutto quello che ho detto io vi ricorderete una frase sola. Non vi dimenticate, non vi preoccupate, centrate su quella frase. E alla fine dell'anno forse possiamo presentare a Dio qualche cosa di più, il nostro avanzamento nella fede.